Oggi, un po' in sordina, in verità, è stata approvata una riforma costituzionale, quindi una cosa importante, una modifica della Costituzione che permetterà ai diciottenni di votare anche alle elezioni per il Senato, perché fino ad oggi bisognava avere almeno 25 anni per eleggere i senatori. Qui su Newsbox cerco di spiegare le notizie, ma questa davvero non so spiegarla, cioè non ne ho capito il senso. Perché nel Parlamento italiano ci sono due camere, quella dei deputati e il Senato, appunto, e queste due camere fanno esattamente le stesse cose, hanno esattamente gli stessi poteri. La differenza è, o almeno dovrebbe essere, nel modo in cui vengono formate, per cui la Camera dei Deputati dovrebbe essere quella che rappresenta più direttamente la popolazione nazionale, mentre il Senato, che inizialmente durava di più della Camera, veniva eletto da cittadini più adulti, è formato da politici più anziani eletti su base regionale e anche da una manciata di senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica. Ecco, per tutte queste caratteristiche, il Senato doveva essere una Camera più saggia, diciamo così, un po' un luogo di equilibrio. Ora, la durata più lunga del Senato è stata abolita subito, nei primissimi anni della Repubblica. La rappresentanza regionale è praticamente annullata dalle leggi elettorali, e adesso viene meno anche la differenza nell'età degli elettori, che poi non si capisce perché far votare dei diciottenni obbligandoli però a eleggere dei quarantenni. Insomma, davvero non riesco a trovare il senso di fare questa riforma, che rende il Senato sempre più simile alla Camera. E allora piuttosto, a questo punto converrebbe lasciare una Camera soltanto. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo delle Olimpiadi di Tokyo, che saranno a porte chiuse, di come torneremo a scuola a settembre e di perché la riforma della giustizia agita i 5 Stelle. C'è ormai una frattura piuttosto chiara nell'approccio dei diversi paesi alla convivenza col coronavirus, perché ormai anche i più ottimisti tra gli scienziati e i vari esperti danno per scontato che il virus sia qui per restare. Non se ne andrà in tempi brevi e quindi bisogna trovare il modo di farci i conti nel lungo periodo. Abbiamo parlato varie volte in queste settimane dell'approccio britannico. Nel Regno Unito, ormai lo sappiamo, nonostante ogni giorno ci siano decine di migliaia di nuovi casi di contagio, dal 19 luglio finirà praticamente ogni restrizione. E l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, in queste ore, ai campionati europei di calcio, dove gli stadi sono praticamente indistinguibili da quelli prima della pandemia. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, scommette e l'ha detto chiaramente che il vaccino abbia ormai rotto il legame tra il contagio e i morti. Quindi, secondo Johnson e il suo governo, tante persone si ammaleranno, come accade con altri virus ormai endemici, ma meno gravi, come l'influenza e il raffreddore, e non avranno sintomi gravi. Quindi anche contagiandosi e diffondendo il contagio non metteranno a rischio la società, gli ospedali e, in ultima analisi, la tenuta dell'economia. Una scommessa, questa di Johnson, che è evidentemente molto popolare e apprezzata in Gran Bretagna da parte della maggioranza dell'opinione pubblica, anche se non lascia completamente tranquilla la comunità scientifica. Un approccio completamente diverso invece l'ha scelto il Giappone, dove tra 15 giorni inizia un altro evento sportivo ancora più importante dei campionati europei, cioè le Olimpiadi. E il Giappone proprio oggi ha deciso che saranno Olimpiadi a porte chiuse. Quindi il Comitato Olimpico ha scelto la strada opposta rispetto alla UEFA e agli eventi dei giochi, che peraltro sono anche mediamente meno affollati e confusi di una partita di calcio, anche se magari può essere considerato un aggravante il fatto che si svolgano quasi tutti nella stessa città, comunque agli eventi olimpici non ci sarà nessuno spettatore presente. Questo della convivenza col virus e di quale approccio scegliere è evidentemente un tema enorme. Il rischio di fallimento, in un senso o nell'altro, sbagliando per troppa prudenza e quindi magari deprimendo in maniera ingiustificata la società e l'economia, oppure per troppa liberalità, facendo come se nulla fosse e magari scatenando un'ondata drammatica come quella di solo poche settimane fa in India, ecco, il rischio di sbagliare in un verso o nell'altro è altissimo, eppure da questo dipende concretamente il nostro futuro, cioè la qualità e il tenore della nostra vita. Ed è un tema questo che ovviamente si riproporrà in maniera molto concreta ancora prima della fine dell'estate con il ritorno a scuola. Oggi il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi era ospite a Bologna a Repubblica delle Idee, la festa di Repubblica del nostro giornale. Il ministro Bianchi ha detto che lui lavora tutti i giorni perché sia possibile il ritorno dei ragazzi in classe in presenza. E gli studenti, appunto, quando parliamo di convivenza col virus, sono un caso davvero emblematico, perché per più di un anno sono stati assolutamente responsabili, hanno rinunciato di fatto a una vita normale al solo scopo di proteggere gli adulti e gli anziani, visto che, come è noto, loro si ammalano rarissimamente in maniera grave. D'altra parte, risultano ancora decine di migliaia, secondo i calcoli, tra professori e personale scolastico che ancora non si sono vaccinati. E a queste persone proprio oggi Bianchi ha chiesto responsabilità, pur ribadendo che al momento non è previsto nessun obbligo di vaccinazione. Il ministro comunque oggi ha voluto essere molto ottimista e ha scommesso che la scuola potrà tornare non come prima della pandemia, ma addirittura meglio, cioè che anche grazie ai soldi del Recovery Fund diventerà un posto migliore per preparare i ragazzi al mondo e al lavoro del futuro. E a proposito di Recovery Fund, come è noto, ne abbiamo parlato spesso qui, l'erogazione di questi fondi, cioè il fatto che l'Italia poi effettivamente riceva i soldi, quasi 300 miliardi di euro promessi dall'Unione Europea, è legata non solo a obiettivi di innovazione tecnologica e politiche a difesa dell'ambiente, la cosiddetta transizione economica verde alla quale il governo Draghi ha dedicato addirittura un ministero, ma è anche legata alla trasformazione della società in direzione dell'efficienza, un problema rispetto al quale l'Italia gioca abbastanza in difesa, visto che siamo tra i paesi con la burocrazia e la giustizia più lente. Ecco, proprio riguardo alla giustizia, il governo sta preparando una riforma che dovrebbe andare nella direzione di rendere più efficiente il sistema giudiziario e più veloci i processi. Ma su questo si sta aprendo un nuovo fronte, tanto per cambiare, con il Movimento 5 Stelle, che nel frattempo è ancora invischiato e in crisi per lo scontro tra Conte e Beppe Grillo. Perché soltanto pochi mesi fa, appunto durante i governi di Giuseppe Conte, era stata approvata la cosiddetta riforma Bonafede dal nome di Alfonso Bonafede, ministro della giustizia del Movimento 5 Stelle, che tra le altre sue regole, dopo il primo grado di giudizio, quindi dopo la prima sentenza, congelava quelli che si chiamano i tempi di prescrizione. La prescrizione è un istituto fondamentalmente a tutela di chi finisce sotto processo, per il quale, dopo un certo numero di anni, se i tribunali non riescono ad emettere una sentenza, quindi se non sono in grado di dire se quella persona che è sotto processo è innocente o colpevole, il reato si prescrive e quindi la persona non è più condannabile. Siccome in Italia la giustizia è molto lenta e questa della prescrizione era diventata un'arma un po' comoda nelle mani degli imputati, che in alcuni casi ce la mettevano tutta perché il processo andasse per le lunghe il più possibile in modo da cavarsela senza mai arrivare a sentenza, la riforma Bonafede aveva congelato questi termini di prescrizione. Quindi, dopo la prima sentenza, se l'imputato ricorreva in appello e poi in Cassazione, quindi puntando a ottenere un giudizio diverso da un altro giudice, da un altro tribunale, questi processi di secondo e terzo grado, come si chiamano, sarebbero potuti durare anche all'infinito. Ma il reato non si sarebbe prescritto mai. Ora, la riforma del governo Draghi, presentata dalla ministra della giustizia che si chiama Marta Cartabia, prevede invece una durata massima anche per il processo d'appello e per quello in Cassazione. E questo con lo scopo di accorciare la durata dei processi. Considerate che, secondo dei dati usciti proprio oggi, in Italia un processo amministrativo dura in media 1300 giorni, che sono circa 3 anni e mezzo. Per quelli penali, quindi per i reati più gravi, la situazione è anche peggiore, perché la durata media è di 1600 giorni, cioè 4 anni e mezzo. Sono le 20.30 di giovedì 8 luglio 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere dal lunedì al venerdì, è pronto a cena ma è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati appena esce un nuovo episodio iscrivetevi al canale Telegram t.me/newsbox. E se avete domande cercatemi su Instagram, sono Alessio Balbi. Ciao e a domani!